sei ben attrezzata?
Sì, discretamente, sì. Un quarto d'ora è già sfumato, sì, due, quattro, sei facciate, sì.
Ah, ottimo.
Sì, ma non c'è problema per quello. È sempre l'aiuto materno.
Materno, sì.
Che dirige.
Sì.
Caro.
Infatti. Se non riusciamo a capire bene l'Immacolato, immaginarsi come facciamo a capire Dio, no? Per cui è lei la via d'amore che ci conduce a Dio.
È il suo cuore, lei.
E chi non ama la Madonna non capisce niente, no?
Veramente. Sì, perché in realtà non c'è nulla di nostro, sono solo, ecco.
Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel nostro cuore, nel tuo e anche nel nostro però. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, abbiamo un breve ritardo, ma è una questione di collegamenti, abbiate pazienza, però subito ci colleghiamo con Gesù Eucaristia per la consueta riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sagratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto. Mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, Anna, io non l'ho mai detto a nessuno, però io questa preghiera la dico in ginocchio, vero? Perché siccome penso di essere davanti a Gesù sacramentato e io mi adoro profondamente, in piedi è un po' difficile, vero? Allora la faccio in ginocchio, per cui anche voi cari ascoltatori, se la potete fare è ancora meglio, anzi è giusto che sia così se lo potete fare.
Certo.
Bene, allora dobbiamo recuperare i tempi? No. È tutto organizzato, sapete, perché io ero alla stazione fino alle 10:30, a dire la verità, e grazie a Dio è successo qualcosa, per cui con il fiatone sono arrivato e era organizzato che io potessi prendere fiato, per cui non è tutto organizzato, la celeste tessitrice. Lei dice, poveraccio, fallo respirare. Bene, che bello però. Allora, vedete, siamo nella novena dell'Immacolata, vero? Allora, l'Immacolata è la via d'amore che ci conduce a Dio. Cioè, l'ha detto lei a Fatima, vero? Consacratevi al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Ecco, questa frase, chissà quante volte l'ho ripetuta, però l'importante è che uno capisca il senso, il significato di questa parola. Praticamente, oggi sentiremo anche nel Vangelo che il Signore nasconde queste cose ai sapienti, agli intelligenti, ma le rivela ai piccoli. Pertanto quando non si capiscono queste cose c'è il rischio di metterci in fila con i sapienti e gli intelligenti, per cui è inutile che cerchiamo, non troviamo niente, perché il Signore le occulta ai sapienti e gli intelligenti, ma le rivela ai piccoli. Allora, vediamo un po' se riusciamo a diventare un po' piccoli, no? Tanto stamattina pensavo, Anna, Dio si è fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ma lui è disceso dal cielo per venire a noi che siamo proprio giù, bassi, 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 eh? Ma quando l'uomo si dimentica che lui praticamente è a piano terra, se non è anche in cantina, e Dio è venuto dall'alto dei cieli, diciamo, se dimentica questo, vuol dire che a un certo momento crede di essere, non so, come Dio o quasi, per cui capisce tutto, spiega tutto, sì, a modo suo però. Vedete? Allora bisogna diventare piccoli, dire: Signore mio, ogni giorno che passa io mi vedo così misero, ma è una grazia che mi veda così misero, perché almeno capisco perché tu sei disceso dal cielo, perché sei venuto a salvarmi. Ed è interessante perché Gesù Cristo, che insegna con parole ed opere, è disceso dal cielo e si è fatto piccolo. Noi siamo piccoli e vogliamo sentirci grandi, capite? È per questo che il Signore nasconde tutto, non si capisce niente. Voi potete parlare con un teologo che è senza fede. Non è un problema, sapete, trovare teologi senza fede. Sanno tutto tecnicamente, ma gli manca la fede, per cui non hanno esperienza di Dio. Questo è il punto. Allora tu trovi i bambini di Fatima analfabeti che hanno capito più di tutti i teologi messi insieme, se non sono santi. Per cui il Signore nasconde queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Se noi le abbiamo capite, vuol dire che siamo sulla fila sbagliata. Abbiamo sbagliato imbocco della via che porta a Dio. Bisogna passare attraverso colei che ci ha donato il Figlio, che è Gesù Cristo nostro Salvatore. Questa che ci è stata data per madre, noi dobbiamo considerarla la nostra, vedete, Padre Pio la definiva la nostra, la dolce mammina. Mammina dolce, quanto sei bella, quanto sei bella. Se non fosse per la fede ti chiameremmo Dea, cioè non esiste una creatura più bella della Madonna, no? E Gesù ce l'ha donata come madre. Allora tu non sei bello come la Madonna, no? Ma devi dire, però se tu mi insegnerai, perlomeno ti assomiglierò un poco se sarò santo, se mi otterrai il dono di santificarmi, ti assomiglierò un po' di più, perché se sono stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma poi praticamente con il peccato ho cominciato ad avere una somiglianza con qualcun altro che non è Dio, allora adesso è venuto il Salvatore, il Restauratore, e dire: Signore, io voglio diventare bello, perché in paradiso si entra soltanto belli e bisogna essere santi, perché solo i santi sono belli, sapete? Perché sono tutta luce, sono figli della donna vestita di sole, sono fratelli di Gesù che è lampada d'amore, vero? È lampada ai nostri passi, Gesù, ecco questa luce, trasfigurato sul monte Tabor, eh? Pertanto, se non partiamo da qua, perché arrivare al Natale, come al solito, vuol dire sprecare un altro anno, dobbiamo dire: Gesù mio, tu ti sei fatto piccolo e io mi sento grande, ma fammi la grazia di farmi diventare piccolo, cioè piccolo nel senso che devo sapere chi sono. Sono una povera creatura che ha tutti gli acciacchi spirituali di questo mondo. E se tu non mi curi, io sarò sempre malato del mio orgoglio, della mia presunzione, e allora il Padre nasconde queste cose a me e io non le capisco e vivo un po' selvatico. Ecco, invece se capissi le cose di Dio, che è amore infinito, che non sa più che cosa fare per rendermi felice, che è andato a prepararmi un posto, che mi ha donato sua madre, ma mi ha donato se stesso nella Santissima Eucaristia, ma non sa più che cosa fare. Se io lo capisco, vedi, se divento umile, divento grato, perché mi sento, l'umile è uno che si sente povero, per cui è beato perché è un povero in spirito. E allora sentendosi povero sa di non avere niente. E dove va? Incontra Gesù che è tutto e dice: mio Signore e mio Dio, tu sei il mio tutto, perché io sono il tuo niente. E allora, Signore, vieni nella grotta del mio cuore, cioè vieni, vieni, scendi dal cielo, vieni e che io possa dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma fosse vero, ma chi è che fa sti ragionamenti, sti pensieri, questi atti di umiltà, questi atti dove uno si fa piccolo? E se ti fai piccolo con Gesù bambino, ecco, la Madonna prende in braccio anche te, vero, e San Giuseppe, per cui in un braccio tiene Gesù e nell'altro tiene te, se ti fai piccolo però. Siccome sei pesante, ingombrante, pieno di orgoglio, pesi una tonnellata di orgoglio, di presunzione, di superbia, e come si fa a alzare una persona del genere finché non cala di peso, e far la cura dimagrante della superbia, dell'orgoglio, della vanità, della presunzione, dell'amor proprio, della compiacenza, dell'ambizione, della vanagloria e dell'ostinazione. E per questo non è che non devi mangiare, ma devi mangiare Gesù Cristo, è vero, Gesù Cristo, devi cibarti di Lui. Ecco, non c'è una dieta, diciamo, che devi evitare certi alimenti, devi evitare gli alimenti spirituali che ti fanno ingrossare, ingrassare e appesantire. Ecco, allora vediamo un pochettino. Il Signore è disceso dal cielo, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ma, così è scritto, ma gli uomini non l'hanno conosciuto. Per forza, perché lui, diciamo, essendo così umile e così piccolo, diciamo che è una razza diversa dalla nostra e non l'abbiamo conosciuto come nostra razza, vedi, perché siamo superbi. Per cui la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ma come mai non l'hanno accolta? Ma io, tu, noi l'abbiamo accolto Gesù a parole? A parole o a fatti? Perché per accogliere Gesù bisogna diventare piccoli. Bisogna entrare nel cuore immacolato di Maria, che è la via che ci porta a Lui. Per cui, ecco, il Signore tutte le ha inventate per renderci felici, per farci occupare quel posto che è andato a preparare in paradiso. Allora, pensa un po', che vergogna, dico che vergogna, cioè Gesù è venuto sulla terra e noi non abbiamo fatto posto per Lui, cioè non c'era posto per loro, non c'era posto. Pensa un po', il Signore, che è Dio, vado a prepararvi un posto in paradiso, ma davanti a queste due, diciamo, a questi due quadri, uno, io non gli faccio posto, lui mi prepara un posto in paradiso, ma quando è che chiederò il dono della vergogna? Ma quando è che chiederò il dono della vergogna? Com'è possibile che tu comprenda le cose di Dio se non metti la testa a posto? Non metti il cuore a disposizione di Dio perché sia tutto di Dio. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, non un pezzettino. Tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze. Lo merita Dio, cioè chiede questo, ma scusate, con tutto quello che ci ha dato, voi pensate che ci sia qualcuno che merita più di lui? No, che poi noi siamo suoi alla fine, no? Per cui, ecco, dobbiamo diventare piccoli e dire: Signore, che vergogna, non c'è posto per te, è ora di pregare e c'è posto per il calcio, è ora di pregare e c'è posto per il film, è ora di pregare e c'è posto per telefonare agli amici o le amiche. No, il posto tuo praticamente non c'è mai, o raramente, è anche veloce, anche vero? Mi raccomando, perché non sta a farmi perdere tempo. E invece tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze. Ma c'è qualcuno che può meritare tanto? Vuol dire che sei ingrato senza cervello e senza cuore, perché non c'è nessuno che merita tutto. Gli altri vengono dopo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Dopo però devo avere il cuore pieno di Dio. E allora, vedete, sentiremo poi anche, adesso io sono partito con questo pensiero mattutino, sapete, quando vado a messa, poi passano certi pensierini, e allora poi dico, si vede che questi qua sono per i miei amici della Radio Buon Consiglio, perché è strano che vengono fuori quando vado a messa, E va bene. Allora, Anna, nonostante, vedi che è freddo qua, ma è freddo, però il Signore ti riscalda il cuore, sì. Se lo riempi di Lui, se lo riempi di Lui.
Certo.
E allora, ma che peccato, ma come si fa a vivere? Veramente dico, ma guarda un po', ma l'uomo, quando è che diventerà intelligente, no? Ma quando è che sarà intelligente, no? E l'uomo, quando ha Dio, ha tutto, il resto vi sarà dato in sovrappiù, non devi neanche andare a cercarlo, no? Sei felice perché sono in conversazione continua con Dio. Ecco, pregate sempre senza stancarvi mai. Ma è possibile stancarsi di parlare con Dio? Ma non si può stancarsi. Si vede che tu non parli con Dio perché ti stanchi subito. Cioè non credi con chi stai parlando, no? Per cui la fede, senza la fede non si può piacere a Dio. Dice, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Vedi che non ti fa vedere il corpo, ti fa vedere un'ostia. Perché lui si vela, perché prova la tua fede, devi svelarlo con la tua fede. Gesù, io credo che tu in questo momento, vero, sei, compi nuovamente quel grande atto del Calvario misticamente, su questo altare, per cui credo fermamente, dovrei dire: Gesù, tu sei inchiodato sulla croce quando alzano quell'ostia, e quando dice: questo è il mio sangue che gronda da Gesù per lavare i miei peccati, miserabile creatura superba che non capisci niente perché sei superbo e sei troppo grande e ingombrante, e la porta per entrare in paradiso è stretta, sei ingombrante, e non diventi piccolo, non entri nel regno dei cieli. E così. Allora, Anna, c'è la prima lettura però.
Sì. Ecco, allora, il profeta Isaia preannuncia la nascita del Messia, il germoglio che spunterà dal tronco di Jesse. Jesse era il padre del re Davide, ma Isaia, per esprimere l'umiltà delle origini del Redentore, in quanto nascerà in un momento di decadenza della stirpe davidica, lo definisce germoglio, la terra vergine e umile, da cui spunterà il divino germoglio Gesù e Maria Santissima. In questo tempo di preparazione a Natale, sia anche la nostra anima docile e umile ai richiami della grazia, per saper accogliere in noi Cristo che viene nel mondo come Salvatore. Dal libro del profeta Isaia: in quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni, per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
Allora, Anna, io mi faccio una domanda, no? Dunque, gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, perché sono nati prima di noi. Io faccio fatica a capirli, sapete? Faccio fatica a capirli, perché questo profeta Isaia, loro ci credono al profeta Isaia? Loro lo leggono il profeta Isaia, no? Bene, lo stesso profeta Isaia poi parla dell'uomo dei dolori, colui che sarà crocifisso, flagellato, trafitto, cioè praticamente è scritto tutto. Allora io dico, ma scusate, o ci credete o non ci credete, perché se ci credete vedete che Gesù Cristo è colui che il profeta Isaia ha annunciato. E allora io dico, lì praticamente credo che ci sia sto problema che abbiamo visto prima, no? Se ti fai piccolo capisci, ci sono gli ebrei che si convertono anche, no? Ecco, ma se tu continui a credere che sono tutti meno di te perché tu sai più di tutti, è vero, anche tu sei ingombrante e non riesci a capire queste cose qua, perché il Signore le nasconde a coloro che appunto non si fanno piccoli. Dovete sapere che io ho incontrato, cioè una volta era un gruppo, c'era un convegno di Padre Pio, no? E mi trovo a pranzo, vero? A cena forse, non mi ricordo più se era pranzo o cena, comunque insomma al tavolo, siccome avevo parlato di Padre Pio, no? Questa qua, non so, per curiosità era venuta ad ascoltare di Padre Pio, perché gli interessava Padre Pio, no? Cioè una figura interessante. E cosa ha fatto questa, no? Nel tavolo dove mi sono seduto io non è venuta a sedersi davanti a me. E dico, vabbè, il posto c'è, va bene, puoi stare lì. Ah no, ma sai, io sono qui perché ho sentito quello che lei ha detto, mi interessa molto, per cui insomma, fatto sta che tira e molla, siamo diventati amici, no? E gli ho detto, ma senti un po', ma come fate voi a non credere a Gesù Cristo? Dico che il profeta Isaia ne parla, tutti ne parlano, i profeti, tutti parlano di Gesù Cristo, questo germoglio, questo uomo dei dolori che ben conosce il patire, vero? Mamma mia. Ma insomma, lei fa conto che un giorno sono entrato in sagrestia io e c'era una pisside piena di ostie non consacrate, erano preparate per la Santa Messa. E ho detto, ma tu pensa che grazia sarebbe per te, no, poterti cibare di Gesù, no? Ho preso un'ostia e gliel'ho infilata in bocca, mamma mia. Questa si è messa a piangere, vero? Come un vitello, si dice, piangeva dalla commozione. Dico, vedi, se non hai la fede non puoi ricevere Gesù. Questo è pane, no? Però, diciamo, dopo sarà consacrato e riceverai Gesù. E insomma, fatto sta che, insomma, questa amicizia, lei era pure un insegnante, una professoressa, gli ho dato delle medaglie miracolose. Dico, questa qua è tua sorella, capito? La Madonna, Maria, è ebrea come te, ecco, però è Immacolata Concezione, vero? E gli ho raccontato la storia della medaglia miracolosa, gli ho dato le medagliette miracolose che lei non ha rifiutato e dice che quando poi è tornata ad insegnare le ha distribuite agli studenti. Poi mi ha telefonato, Claudio, ne hai ancora di quelle medaglie miracolose? Ma dico, guarda, il miracolo, vedi che è già in corso, no? Perché lei, devota della Madonna, insomma, le ha distribuite alla fine, no? Ma insomma, siamo diventati amici, no? Lei, sentite cosa ha detto, a un certo momento si è, diciamo, sbloccata, dice... se non ci fosse stati voi cristiani cattolici a salvarci, noi saremmo finiti nel forno crematorio, perché noi, la nostra famiglia è stata nascosta dai cattolici che ci hanno dato ospitalità, mangiare, da bere, tutto quanto, e ci hanno nascosti perché non finiamo nei forni crematori, no? Per cui si è confessata. Allora dico, vedi, ama il tuo Dio con tutto il cuore, il prossimo tuo come te stesso. Questa è un'altra carta a nostro vantaggio, perché tu ti sei confessata, no? E insomma è una storia incredibile, Anna, che adesso, visto che Isaia, non dico che mi ispira, ma dico, ma Isaia parla del Signore, ma tutti i profeti parlano del Signore. E poi vediamo che l'orsa mangerà il fieno insieme alla mucca, com'è, insomma, tutte queste cose qua. Cioè, l'animale, voi dovete sapere che con il peccato originale noi abbiamo sconvolto proprio l'universo. Lo dice anche il grande San Bonaventura, vero? Dice, piangi o uomo, perché con il tuo peccato hai fatto, dunque uso un termine, hai sconvolto, non è questo il termine, non mi ricordo più, praticamente l'universo intero, dice, la terra non ti sopporta neanche che tu la calpesti, se potesse ti inghiottirebbe, vedi, le creature non sopportano l'uomo che ha offeso Dio. Gli animali scappano perché hanno paura dell'uomo. Hai visto qui cosa dice? Che se noi tornassimo a vivere ed essere tutti di Dio, vedi che l'orsa mangerebbe l'erba insieme alla mucca, eh? L'aspide non ti morderebbe, non mordirebbe neanche il bambino. Ecco, gli animali stessi, vedete che scappano dall'uomo, eh? perché ha offeso Dio, e si ribella. La natura stessa vede che se potesse, dice, ti inghiottirebbe, no? Ogni tanto, sapete, ogni tanto quando c'è qualche terremoto, qualche cosa, tsunami, dovremmo dire, ma vedi che la natura non ci sopporta più, e torniamo a Dio, e lui il Signore placa tutti, ecco, la natura, il mondo, gli animali, tutto, ecco, e questo noi dobbiamo, il Signore per salvarci deve umiliarci, ormai non c'è più niente da fare, deve castigarci per farci capire chi siamo noi e chi è lui, che adesso crediamo di essere noi Dio, vero? cioè noi grandi e lui piccolo. No, è sempre lui che ci dà il buon esempio, che da piccolo è partito, da piccolo si è fatto embrione. Ma voi pensate, Dio si è fatto embrione più piccolo di così nel grembo dell'Immacolata. Dio si è fatto embrione, no? Noi adesso gli embrioni li congeliamo, noi facciamo gli aborti, oh disgraziati, disgraziatissimi, super disgraziati uomini che non avete più la fede e non avete più un cuore per amare Dio e neanche il prossimo che vi ha messo nel grembo, ma poveri noi. E allora Anna, io però diciamo direi di fermarmi perché si potrebbe andare avanti, no? Ma diciamo credo che le linee guida per capire qual è il problema mi sembra che siano state date. Eh? Facciamo una pausa musicale.
Esattamente, sì, sì. A tra poco allora, sì. Che bello.
Anna.
Canto, sì, sai, che voce, angelica.
Bellissima. Angelica, sì. Sì. No, dico, diciamo, è il semplice che comprende le cose, perché Dio è infinitamente semplice. Allora, se la Madonna è stata salutata piena di grazia, non l'ha mica chiamata Maria, gli ha detto Ave piena di grazia, uno dovrebbe domandarsi, ascolta, se apparisse a me San Gabriele Arcangelo, non mi direbbe pieno di grazia, perché probabilmente mi direbbe sei pieno di disgrazie, no? Dico, è semplice come paragone, no? Ma dico, a noi, che come ci saluterebbe? È impossibile che ci dica pieno di grazia. Solo l'Immacolata è piena di grazia, piena di Dio, no? Diciamo, che dovremmo fare queste riflessioni infantili, no? Infantili lo dovrebbe capire tutti, dice, come mai lei ha detto piena di grazia, no? Piena di Dio, ma e io cosa sono? Un contenitore di miseria, cosa sono? E Dio è venuto a salvarmi, io li resisto ancora, per cui praticamente colui che mi benefica io lo flagello, lo bestemmio, lo corono di spine, lo inchiodo sulla croce, visto che è voluto venire a salvare me, io non lo sopporto e lo strapaccio. Ma dico, uomo, ma non vedi che sei la crudeltà incarnata, senza sale nella zucca, fra l'altro, e senza cuore? Però sono esempi troppo semplici e si farebbe presto a capire. Allora ti tocca sentire delle volte, no, di quelle parole, e alla fine dice, beh, ascolta, questo qua, ma io vorrei sapere dove voleva andare a finire, cioè dove, che cosa voleva insegnarci, perché non ho capito niente, no? Piena di grazia, pieno di disgrazia, finita l'omelia, ora dice, sentite, se volete buttare fuori le disgrazie, adesso vado in confessionale e le tiriamo fuori, poi vi do una forma di vita perché possiate guarire, dovete fare la riabilitazione per diventare dei cristiani battezzati che vivono da cristiani battezzati. Ma vedi che roba, piena di grazia. E io, che cosa sono io? Hai visto, ho già fatto l'esame di coscienza, non vai a confessare? Padre, io non ho fatto niente, per cui tu saresti l'Immacolata Concezione. Non sei l'Immacolata Concezione, a te non ti saluterà mai pieno di grazia. E allora sei pieno di disgrazie e non le vedi neanche, sei pure cieco tra tutte le disgrazie che hai, anche la cecità. Anna, è meglio che ti lasci parlare, no? Parla tu, che diranno. Dice, basta Claudio, basta, basta. Anche tu ci stai flagellando.
Ben vengano, anche i flagelli si servono per mamma mia, prepararsi all'eternità. Ecco,
se non diventerete... io domani sarò dove? Immaginiamo dove sono io domani. Sono da chi? Dai santi pastorelli di Fatima. Non vado con un gruppo, sapete. Vado a fare un ritiro perché voglio imparare a diventare bambino. Ma fossi analfabeta pure non mi interessa, ma diciamo voglio imparare da loro come si fa a farsi santi, no? Perché loro veramente in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, per cui vado là, non sono stati qua tanto tempo, 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, vuol dire che c'è un segreto a Fatima, oltre quello che non è stato ancora rivelato totalmente. Ma il segreto è quello lì, il più importante, come si fa a farsi santi così velocemente. Comunque vi porto tutti là, e le trasmissioni le facciamo comunque, anche da là non è un problema. Pregate per me che diventi piccolo, così poi vi insegno come si fa.
Grazie.
Anna, a te la parola.
Grazie. Allora Gesù loda il Padre per le anime umili, che accogliendo il mistero della sua incarnazione vivranno negli splendori della fede ed eserciteranno le virtù disprezzando le vanità terrene, a differenza dei sapienti di questo mondo, che rifiutandolo a causa della loro superbia rimarranno nei loro errori e non avranno la luce della fede. In Gesù si compiono tutte le antiche profezie. È Lui il Messia, l'atteso delle genti. Beati anche noi, se sapremo riconoscere in Gesù il Salvatore del mondo e vivere secondo i Suoi insegnamenti. Dal Vangelo secondo San Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli, in disparte disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Bene, passo a Don Dolindo. Allora, San Luca capitolo 10, sono a pagina 1261. Il Sacro Testo non ci dice nulla di quello che fecero i discepoli nella loro missione. Accenna solo alla loro gioia nell'avere constatato la potenza del nome di Gesù, innanzi al quale anche i demoni avevano tremato. Essi ne parlarono al Maestro Divino con esultanza, credendo di annunziargli una cosa a lui sconosciuta. Ma egli mostrò di averli seguiti con la sua onniscienza e soggiunse: vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Cioè, quando voi l'avete cacciato, l'ho visto scosso dalla sua tenebrosa potenza inabissarsi come folgore. Satana precipitò come folgore dal cielo, quando miseramente cadde dal suo splendore, ma nel suo spaventoso orgoglio pretende ancora di elevarsi e si serve delle sue potenze naturali per affermare la sua pretesa grandezza. Quanti fenomeni che noi crediamo puramente naturali sono provocati o intensificati da lui per tentare di nuocere corporalmente all'uomo con i disastri e i cataclismi, e spiritualmente attanagliandolo di più alla materia. Non ridiamo di quei nostri vecchi che in tante scoperte di invenzioni moderne vedevano la turpe mano di Satana. Eppure essi potevano anche aver ragione. Un grande scrittore moderno francese, e per di più a sua vergogna miscredente, ha detto: solo una mente superficiale può non accorgersi del tremendo lavoro di Satana in tutte le scoperte moderne per sottrarre l'uomo alla vita dello spirito. L'umanità è sempre più avvinta dalla materia ed è tanto assediata da Satana per molte delle scoperte moderne che non si riesce più a vedere come possa rompere questi fili di acciaio spinato e riconquistare la libertà dello spirito. La nostra spaventosa superficialità non ce lo fa considerare. Cinema, radio, televisione, macchine formidabili, aeroplani, eccetera, sono, o perlomeno possono essere, nei fini di Satana, mezzi di materializzazione dell'uomo. All'idolatria data ai popoli semplici e primitivi come mezzo per inclinarli alla materia, Satana sostituisce le potenti manifestazioni della materia, la potenza che illusoriamente faceva supporre nell'idolo, per impressionare l'uomo ed indurlo all'adorazione della materia. Ora la manifesta nelle applicazioni della materia ed induce i popoli progrediti a tale scellerata idolatria. Satana, in questi suoi effimeri trionfi, ha l'illusione di stare in alto, nel nostro cielo terreno, quasi da dominatore, ed ogni volta che è vinto dallo Spirito e dalla grazia, egli cade come folgore, perché la sua supposta potenza è come scarica elettrica che si inabissa nella terra al contatto dell'altro polo. Se si pensa che l'elettricità è il segreto di tante scoperte, perlomeno sfruttate da Satana contro Dio, si capisce anche di più perché Gesù Cristo ha paragonato lo spirito maligno alla folgore. Satana simula quasi lo spirito attraverso l'elettricità e induce negli uomini l'idea letale, ultramaterialistica, che le manifestazioni spirituali divine siano effetti dell'elettricità. In tal modo è riuscito a ridurre tanti uomini e tanti falsi scienziati nella più bassa e degradante idolatria. Bisogna essere sommamente vigilanti ed attaccarsi scrupolosamente a Dio in questi tempi, per non deviare dal giusto cammino, anche se Satana dovesse farci temere di essere retrogradi, anche se per ipotesi dovessimo errare in un ritrovato della scienza e rifiutare una sua indagine o scoperta. È mille volte più importante salvaguardare in noi il sacro deposito delle eterne verità che una qualunque verità naturale, perché le eterne verità ci inducono a Dio e dalla gloria immortale, mentre le verità naturali ci conducono tutt'al più ad una sterile speculazione o ad una povera applicazione che è travolta dal tempo e che un giorno sarà consumata dal fuoco. I discepoli di Gesù Cristo non lieti dei buoni e sorprendenti effetti che avevano avuto nella predicazione, perché essi avevano attratto le turbe ed avevano accresciuto il loro prestigio, ma il Redentore fa subito notare che non deve essere questa la ragione della loro gioia. I poteri che avevano esercitato, infatti, non venivano da loro, né costituivano per loro un merito. Ecco, io vi ho dato il potere di calcare serpenti e scorpioni e di superare tutta la potenza del nemico. Tutto questo viene da me e non serve a voi come prezzo dell'eterna vita. Vi rende immuni dai pericoli del corpo e veramente con tali poteri nulla vi nuocerà. Voi però non dovete godere perché gli spiriti vi sono soggetti, ma piuttosto dovete esultare che i vostri nomi sono scritti nel cielo e vi sono scritti per la vostra fede e per le opere buone che fate. In quel momento Gesù vide la grandezza delle anime che, sprezzando il mondo, vivono soprannaturalmente. Le vide rifulgenti negli splendori della fede, elevate immensamente al di sopra di ogni umana grandezza. Le vide sprezzate dal mondo stoltissimo, ma privilegiate dal Padre. Vide il rovescio vero di ciò che vede il mondo, o appare nel mondo, ed esultò di Spirito Santo, cioè esultò di amore nella gloria di Dio, ed esclamò: «Gloria a te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e prudenti e le hai rivelate ai piccoli. Sta bene, o Padre, perché così ti è piaciuto». Sublimi parole queste, che sono il vero giudizio del mondo superbo, gonfio di sé nelle sue stoltezze o nelle sue effimere grandezze. I saggi ed i prudenti della terra credono di essere essi solo i grandi, si fossilizzano nelle loro idee e disprezzano tutto quello che non sembra loro sapiente secondo le vedute che hanno. Eppure essi sono veramente gli stolti e gli imprudenti che barattano per nulla la sapienza divina e i beni eterni. Tutto quello che è grandezza umana è nulla di fronte all'eternità. E per raggiungere le vette della verità e le altezze della virtù che conducono al Signore, bisogna farsi piccoli e avere le virtù dei piccoli. I fanciulli non ancora viziati da cattive inclinazioni sono semplici, umili, senza invidia, senza pretensioni, senza livore, tutti della mamma e del babbo, abbandonati a loro e pronti ai loro cenni. Gesù Cristo, invitandoci ad essere come fanciulli, ci invita a questo abbandono filiale e a questa piena fiducia nel Padre Celeste e nella sua adorabile volontà. Per questo abbandono l'anima crede, spera, ama. Crede senza presumere di criticare le eterne verità, spera senza dubitare della divina bontà, ama apprezzando Dio come unica grandezza ed unica meta. Non si entra nella luce ineffabile degli eterni misteri senza avere un'anima semplice e senza prima fare un atto di fede illimitata ed incondizionata. Così è piaciuto a Dio, e non per capriccio, ma per un sapientissimo disegno di giustizia. E per questo Gesù Cristo, ammirandone la sapienza e l'armonia, disse: sta bene, o Padre. Oh, come sono diversi gli apprezzamenti umani da quelli divini, e come appariranno meschini e spregevoli quelli che sulla terra erano stimati come geni grandiosi o come artisti e scienziati, mancando della fede. Che cos'è tutto il loro sapere? Essi conoscono le folle, le piccole cose della terra, seppur le conoscono. E tutta questa scienza, appresa faticosamente, è anche nulla di fronte allo scibile umano. L'anima loro, in tutto ciò che riguarda la vera scienza e il vero bene, è completamente ignorante e non è capace di sollevarsi d'un palmo sulla materia. Dolorosamente passerà da questa vita e si troverà negli abissi tenebrosi e disordinati della perdizione. Innanzi a quegli abissi ogni scienza, potenza o grandezza mondana per lei sarà nulla, e si accorgerà troppo tardi d'aver abbracciato solo ciò che è estrema nullità e miseria. Continuando nel suo magnifico discorso, Gesù determina qual è il vero asse intorno al quale tutto deve convergere, e il vero centro che irradia la vita nelle creature. Tutto ha dato a me il Padre mio, tutto senza eccezione, anche la scienza, anche quello che è grande nella terra, e niente può essere grande senza di lui, o peggio contro di lui. Conoscerlo, amarlo e servirlo è dunque l'essenza stessa della grandezza dell'uomo, e conoscerlo non a modo naturale e non per tradizione storica, ma per la luce divina della rivelazione, attinta dalle stesse profondità divine, perché nessuno conosce chi sia il Figlio se non il Padre. Dal Redentore, in cui tutto si incentra, si ascende al Padre. Il Figlio è il mediatore tra l'uomo e Dio, ed egli è disceso in terra per rivelarci gli arcani di Dio. Dunque, non si può andare a Dio senza il Figlio che ce lo rivela, e senza colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Egli l'ha rivelato prima di tutto e soprattutto alla sua Chiesa. Dunque, non si va a Dio senza il Redentore, e colui al quale il Redentore ha dato il deposito della rivelazione. È questa la grande via, l'immensa via, tracciata da Gesù Cristo al genere umano. E questo l'asse di tutta la storia, ed è il centro attorno al quale si sono orientati i secoli. Oggi che le nazioni si agitano così stoltamente contro Dio, contro il Cristo, si deve ponderare che ogni deviazione da questo centro di gravità produce la rovina e l'infelicità, come si sperimenta ogni giorno. La beatitudine della vita non sta nei sogni della miscredenza e nel godimento della materia. Non sta nel chiudere gli occhi alla fede ed aprirvi agli errori più banali e disastrosi, sorti dalle profondità dell'inferno. La beatitudine vera, non solo degli individui, ma delle nazioni, sta nella luce della fede, nel timore di Dio e nelle eterne speranze. Per questo Gesù rivolse ai discepoli, orientati già ai supremi beni dello Spirito in Lui e per Lui, esclama: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete». In loro si è compiuto l'ardente desiderio dei profeti e dei re di Israele, e quello che questi bramarono in vano di vedere ed ascoltare, perché i tempi non erano ancora maturi, è stato manifestato ai suoi discepoli. Questo deve essere per loro un argomento di immensa gioia, poiché assistono di persona alla grande rivelazione di Dio e al compimento delle sue misericordie. Ecco, poche righe ancora, proseguo, non, Manca poco ormai anche. Il mondo oggi più che mai tenta di affascinarci con ideologie stranezze, a volte abilmente dissimulate, e pretende di creare nuove fedi e nuovi orientamenti all'umanità. È una stoltezza terribile, causa di spaventose rovine, ed è un tranello diabolico per le povere anime ignoranti, incapaci di vagliarne gli assurdi e le impietà. Ogni uomo che giunge ad afferrare in un modo qualunque le redini delle varie nazioni pretende crearvi un asse novello di rotazione di tutte le umane energie e trascina nel suo vortice le anime ignare e quelle dei giovani, soprattutto. È un delitto che porta al cataclisma se la misericordia di Dio non interviene. Con arte diabolica oggi si riesce a prendere in mano tutti i mezzi propulsori dell'opinione pubblica, scuola, stampa, cinema, e si fa credere di aver raggiunto con le nuove ideologie le altezze sterminate di poderosa grandezza, quando in realtà tutto è apparenza e belletto che nasconde la consunzione ed il marasma. Si demolisce più che edificare. Si dà l'illusione che la grandezza sia nell'estendersi o nel mostrare la forza, senza pensare che l'estendersi disperde le ricchezze della vita e dimostrare la forza le consuma spaventosamente. I capi battono le grancasse imparate di forza ed il popolo suona la viola imparate di miseria. Bella questa espressione. I capi battono le grancasse imparate di forza ed il popolo suona la viola imparate di miseria. O se l'umanità non si fosse staccata da Dio, avrebbe avuto la prosperità delle sue terre, e poiché questa è la vera ricchezza d'un popolo, avrebbe avuto nel nome di Dio quel benessere che giova alla tranquillità della vita e alle stesse elevazioni dello spirito. Amen.
Che meraviglia! Che poi alla fine, vedi che quel che abbiamo detto prima, io sono contento perché lo conferma poi Don Zolinda, no? Per sì. Cui è sempre così, no? Dico,
è la verità, Claudio, scusa.
Sì, è la verità, cioè non è che ci sono altre vie, no? C'è una via e quella lì è quella giusta e bisogna seguire quella via. Ma pensa un po', Anna, che l'altro giorno, sono le battute, sai, che vengono così, che noi siamo specializzati, però, nel vedere i difetti degli altri e come li fotografiamo, e riusciamo anche a incorniciarli nel senso delle corna pure, no? Incorniciarli. Ma siccome Don Dolindo ha parlato dei mezzi di comunicazione, ma lui ancora non, cioè, ha parlato eccetera, ma praticamente non si era ancora arrivato all'internet, a tutti questi diabolici congegni che impegnano le persone, e tu vedi tutti che girano con questo smartphone in mano, con le cuffiette, non voglio sentire nessuno, devo ascoltare solo quello che dice questo mostro qua. Tu immagina se tutti quanti avessero invece in mano il Vangelo, no? O ascoltassero il Vangelo. Io ce l'ho questo accidente, no? Che mi serve per servizio, diciamo, spirituale, e naturalmente ho dentro lo smartphone l'imitazione di Cristo, ho i sermoni di San Bernardo da Chiaravalle, o il cammino di perfezione di Santa Teresa d'Avila, e così io posso ascoltare quelle cose là, ma per cui si può usare anche per cose buone, cioè come un coltello può servire per tagliare il salame, no? Ma può anche servire per piantarlo tra le costole di un fratello, dipende sempre come lo usi, ecco. Però dicevo, noi abbiamo, ma sai, quante fotografie si fanno con questi cellulari, Anna? Tu non puoi neanche immaginarlo, perché
è
non ce l'hai.
Anche veramente belle,
sì,
meravigliose.
Te l'ho fatta vedere qualcuna, le montagne, sì. Gli uccellini, eccetera. Vabbè. Ma pensavo, vedi, che questo mezzo, no? Siccome ci sono anche quelli che si fanno i selfie, cioè cosa vuol dire? che si fotografano, cioè si autofotografano, che si chiama selfie questo. Dico bene, cari cristiani, invece di fare le fotografie dei difetti degli altri, perché non vi fate un po' di selfie e vi fotografate i vostri difetti e ve li guardate bene, fate un bel, li fate ingrandire e fate un quadro, no? E dice, questo qua sono io, miserabile, ecco, guarda che selfie che mi sono fatto, no? Pensa che bello, È incredibile. È incredibile, ma è vero. Sono tutte cose che però, vedi, nella semplicità si spiegano tante cose. E purtroppo, veramente, delle volte sento un senso anche di compassione. Sono degli studiosi che hanno studiato. Quando devono esprimersi non si capisce niente. Parlano, dico, ma ascolta, tu stai scodellando tutta la tua conoscenza, ma siccome non è ben incastrata come i puzzle, sai, che si fanno i quadri dopo, no? Non si capisce niente, perché questo lo metti insieme a quello che non c'entra niente con quell'altro, no? Per cui il problema è che uno ascolta e dice, questo qui ha studiato molto, però non ho capito cosa voleva dirmi, alla fine. Allora, Anna, noi praticamente adesso... poi pensavo a Padre Pio, no? Aspetta, perché dice, i vostri occhi vedono ciò che tanti hanno desiderato di vedere, ma non lo vedranno. Attenzione, perché noi, c'è il Signore che è così, cioè, è così amabile, che insomma è Lui il primo posto, deve stare, guai chi si mette davanti a Lui, no? Sempre Lui il primo. Cosa ha fatto, no? È venuto sulla terra, anche diciamo nel secolo passato, in Padre Pio, lo possiamo dire perché, sentite un po', e diciamo mentre la sua vita è terminata fisicamente a 33 anni, quella di Gesù Cristo, invece quella di Padre Pio è durata più di 80 anni, e lui praticamente inchiodato sulla croce per 58 anni, perché 50 di stimmate visibili e 8 anni di stimmate invisibili, perché quando gli hanno fatto gli auguri dei 50 anni, dice, gli altri 8 dove l'avete messi? Capito? Padre Pio. Per cui 58 anni inchiodato sulla croce. Dico, ma chi era questo frate? Che praticamente lui diceva di se stesso, io sono un mistero a me stesso, per cui non ci capiva niente neanche lui. Se ci sono, se tu parli con un indemoniato, anche lui non riesce a capire tante cose, no? Ma per uno che è posseduto da Dio, cioè, non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me, l'ha detto San Paolo, ma lo poteva dire anche Padre Pio, e Padre Pio veramente ha vissuto in sé, ha vissuto Gesù Cristo, per cui i nostri occhi hanno visto, e adesso dico, ah, beato tu che l'hai conosciuto. Beh, diciamo sì, c'ho anche una grande responsabilità, perché conoscere Padre Pio era come conoscere Gesù, e se non filavi dritto, ti faceva vivere sulla strada che aveva segnato Gesù Cristo. Allora, vedete, avevamo Padre Pio, però la gente guarda l'esterno e non capisce l'interno. Padre Pio pagava le anime con il sangue e le lacrime, e le anime costano, altro che raccontare che è tutto in paradiso, cari miei, costano le anime, bisogna pagarle, e anche noi, se non abbiamo pagato le nostre colpe, anche se sono confessate, dobbiamo fare la penitenza, se non la facciamo di qua la faremo in purgatorio. Anna, c'è un bel fioretto da leggere, vero?
Eccolo, sì. Tre amici per una causa. Scrive lo stesso San Giovanni Damasceno, che fu un giorno chiamato a rendere conto di una lunga amministrazione, un agente regio, per le cui mani erano passate molte grandi entrate. Dovendo pertanto presentarsi alla corte, cercò qualche appoggio da tre suoi amici. «Va dunque dal primo». «Ma questi», disse, stringendosi nelle spalle, «che volete che io vi faccia?» poiché non ho conoscenze in quel paese. Non posso che darvi un bel vestito da mettervi indosso per fare buona figura. Va dal secondo amico e dà un risultato simile. Per il vostro onore, gli rispose, vi farò accompagnare dai miei servitori, ma né col re né con la corte io me la intendo. Va dal terzo, su cui contava ancor meno. E invece questi, accoltolo con volto lieto, si offre di accompagnarlo di persona, raccomandarlo ai cortigiani, parlare in suo favore al re medesimo e sostenere la sua causa. San Giovanni, fatto questo racconto, lo applica così. I primi due amici che ciascuno di noi ha sono le ricchezze e i parenti. Quando verrà il giorno in cui dovremo dar conto di noi a Dio, i beni tanto amati e custoditi come ci potranno aiutare? Altro non potranno che ricoprire il fasto di fasto il cadavere. I parenti poi al più si faranno accompagnare alla sepoltura con uno splendido corteo, ma infine ci lasceranno soli sottoterra. Il terzo amico, che ci segue fino al tribunale di Dio, ci spalleggia e perora la nostra causa. Sono le opere buone, delle quali talvolta si fa ben poco conto. Quelle sono l'amico che non ci abbandona e ci aiuta a vincere quella gran causa da cui dipende la nostra sorte eterna. Facciamoci dunque molti di questi amici. Superiamo l'egoismo e la pregiudizia, raddoppiamo il fervore e lo zelo nell'operare il bene e ci troveremo contenti, sia in questa che nell'altra vita.
Bellissimo!
Gli amici.
Bellissimo!
Insegnamento.
Meraviglioso. Sì. I santi hanno il sale nella zucca e il fuoco nel cuore. O ti sposti da là. Manca questo e anche quello. Gli amici. Bene, allora c'è qualche proposito anche, Anna?
Ah, ho chiuso, sì, scusa, ho chiuso il messalino, ecco il proposito perfetto, impegnarsi nel compiere un'opera buona, rimandata più volte per pigrizia, va bene?
Sì. Ecco qui. Allora salutiamo tutti, io vi porto tutti quanti, non spendete nulla, ecco questo pellegrinaggio è gratis, vi porto tutti quanti a Fatima,
all'Immacolata,
volevo per l'Immacolata, volevo essere là,
sei là
dall'Immacolata, faranno una grande festa.
Speriamo di esserci anche con il nostro cuore, portare il nostro cuore veramente ornato di profumi,
di rose bianche,
sì, veramente, impegniamoci, ecco, veramente, sì. Prepararci santamente. Buon viaggio, Claudio, Ave Maria, grazie.
Ave Maria.
Grazie.